Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Il santuario e la signora di Fatima. Breve esposizione sulle origini e sviluppo del culto della Madonna a Fatima fino al suo pellegrinaggio mondiale. ...1917. La guerra infuria sulle nazioni d'Europa, dura e violenta, senza speranza di prossima fine, seminando angosce, lutti, stragi ovunque. I popoli soffrono, le famiglie piangono, i cuori si esasperano. A centinaia di migliaia cadono i giovani sui fronti, nelle trincee, negli ospedali. Il Papa Benedetto XV prega, scongiura i capi dei popoli belligeranti a deporre le armi e a comporre pacificamente i loro dissidi. Invano. Indice preghiere e suppliche in tutto il mondo, esorta i fanciulli innocenti ad unirsi in preghiera per implorare la misericordia materna di Maria, regina della pace, a favore dei popoli esasperati dalla lunga e dolorosa guerra. Dal cielo Maria, madre tenerissima, sempre sensibile ai dolori e alle preghiere dei suoi figli, ascolta le invocazioni degli innocenti. Scende ancora una volta dal cielo sulla terra insanguinata. A Fatima, un paesetto sconosciuto del Portogallo, si rivela a tre fanciulli dall'anima pura e semplice, dal cuore pronto a corrispondere a tanta predilezione. Lucia dos Santos, di 10 anni, ultima dei 6 figli, di Antonio e Maria Rosa dos Santos, Francesco e Giacinta Marto, suoi cugini, rispettivamente di 9 e 7 anni, penultimo e ultima degli 11 figli di Emanuele Pietro Marto e Olimpia di Gesù. Abitano nel villaggio di Aljustrel, frazione di Fatima. Non sanno ancora né leggere né scrivere, non sanno contare né i giorni della settimana, né i mesi, né gli anni. Sanno però i primi elementi del catechismo e sanno recitare il rosario, perché la bella preghiera mariana è una pratica quotidiana delle loro famiglie profondamente cristiane. Fin dalla prima apparizione della Madonna, che domandava loro la pratica della penitenza riparatrice ed impetratrice di conversione per i peccatori e la recita quotidiana del rosario, i tre pastorelli trassero a modo loro, con estrema rigorosità e logicità, le più vere conclusioni. Con una successione ininterrotta di sacrifici, di privazioni e di mortificazioni corporali fino alla morte, si impegnarono secondo le loro piccole possibilità, ma con incrollabile tenacia nel trionfo della misericordia e dell'amore di Dio, perché il mondo avesse pace e salvezza. Sarà sufficiente riferire pochi cenni riportati dal professor Luigi Gonzaga da Fonseca nel volume intitolato Le meraviglie di Fatima per avere un pallido riassunto del loro straordinario spirito di sacrificio. Fin dalla prima apparizione, dunque, i tre innocenti moltiplicarono i sacrifici per la conversione dei peccatori. Sembra che Giacinta, la più piccolina, fosse anche la più attenta a non perderne alcuno quando se ne presentava l'occasione. Un giorno trovarono per strada i bambini di 2 famiglie poverissime che vivevano d'elemosina.
«Vogliamo dare la nostra merenda a quei poverini per la conversione dei peccatori?»
domandò Giacinta, e senz'altro corse a portarla loro. Poi decisero di fare lo stesso ogni qualvolta trovassero quei poverelli. Questi, contenti per l'inaspettata fortuna, non mancavano mai di farsi incontro ai loro generosi benefattori nelle strade, dove erano soliti passare, così che i giorni di digiuno per i cari apostoli diventarono quasi continui. Quando verso sera la fame si faceva sentire, essi la ingannavano alla meglio con radici, more o ghiande degli elci. Ma anche qui la piccola Giacinta trovò modo di fare un nuovo sacrificio. La prima volta che Francesco montò su di un elce per cogliere le ghiande, La bambina suggerì che potevano mangiare piuttosto quelle delle querce perché amare. Poi ripeté spesso per conto proprio questa mortificazione.
Giacinta, lascia quelle ghiande. Non senti che sono troppo amare?
Le mangio appunto perché sono amare. Così si convertiranno più peccatori.
Se invece si trattava di frutta saporita o di qualche altra ghiottoneria, l'occasione non era meno propizia al sacrificio. Un giorno, mentre giocavano vicino al pozzo, la madre portò alcuni bei grappoli d'uva colti per loro. Li ricevettero pieni di gioia, ma appena ritiratasi la madre, Giacinta disse:
«Non li mangiamo, offriamo questo sacrificio per i peccatori».
E subito corse a portarli ai suoi antichi poverelli, che proprio in quel momento passavano per la strada. Un'altra volta, invitati a servirsi da una cesta di fichi freschi messa loro dinanzi, mentre stavano per assaggiarli, la piccola esclama:
«Guarda, oggi non abbiamo fatto nessun sacrificio per i peccatori, bisogna fare questo».
E subito, giungendo le mani, fece a nome di tutti e tre l'offerta al Signore. Francesco non soltanto era pronto a fare i sacrifici che le altre proponevano, ma ne aggiungeva altri per proprio conto, come quel giorno in cui la madrina di Lucia li invitò ad assaggiare l'idromele e porse il bicchiere a Francesco. Questi lo passò a Giacinta.
«Bevete voi prima».
Frattanto egli furtivamente si eclissò, né si fece più vivo, sebbene più volte chiamato. Finalmente le due si congedarono e di filato corsero al pozzo, sicure di trovarlo colà.
«Francesco, tu non hai bevuto l'idromele. La madrina ti ha chiamato tante volte e tu non ti sei fatto vedere».
«Questo perché, preso il bicchiere, mi è venuto in mente di fare quel sacrificio per consolare il nostro Signore e sono scappato qui».
Simili casi erano continui. Osserva Lucia:
«Se volessi raccontarli tutti, non finiremmo mai».
A volte questi sacrifici avevano dell'eroico. Eccone un esempio. Si era nel più caldo dell'estate. Usciti di buon mattino per condurre al pascolo il gregge in un luogo abbastanza distante, ricevettero ordine di rimanervi all'ombra degli alberi fino a sera, per non ritornare a casa sotto la sferza del sole di mezzodì. Ma ecco che per strada trovarono i loro piccoli amici e Giacinta diede loro allegramente quanto portavano da mangiare, pranzo e merenda. La giornata era splendida, il sole oltremodo cocente. Verso le 10 il luogo arido e sassoso sembrò trasformarsi in un braciere ardente. Più che la fame, li tormentava la sete, ma sul posto non v'era goccia d'acqua potabile. Racconta Lucia:
«Sul principio offrimmo il nostro sacrificio con grande generosità per la conversione dei peccatori, ma passato il mezzogiorno non si resisteva più. Proposi allora ai miei compagni di andare nel paese vicino per domandare un po' d'acqua. Essi consentirono volentieri ed io mi misi in cammino. Picchiando ad una porta venne fuori una buona vecchietta che mi diede una brocca d'acqua e vi aggiunse spontaneamente un pezzo di pane che accettai con riconoscenza e divisi con i miei cugini. Poi offrii la brocca a Francesco».
«Bevi».
«Non voglio bere».
«E perché?»
«Per soffrire per la conversione dei peccatori».
«Bevi tu, Giacinta».
«Io pure voglio fare il sacrificio per i peccatori».
Lucia non dice se è stata la prima o l'ultima a fare il sacrificio, ma racconta che versò tutta l'acqua nel cavo di una pietra perché la bevessero le pecore e poi se ne andò a restituire la brocca e a ringraziare la vecchietta della sua carità. Ma il caldo soffocante non accennava a diminuire. Le cicale e i grilli a gara con le rane di un pantano vicino formavano un coro assordante. Giacinta, indebolita dalla fame e dalla sete, si sentiva male e con quella semplicità infantile che conservò fino alla morte disse alla cugina:
«Va a dire alle rane e ai grilli che tacciano, Mi fa male la testa, non ne posso più.
Non vuoi soffrire questo per i peccatori?
Domandò Francesco alla sorellina.
Sì, lo voglio. Lasciali cantare.
Giornata veramente eroica fu quella, alla quale dovevano seguire altre ancora più eroiche. Infatti, avendo provato quanto era grande il tormento della sete, presero l'abitudine di passare ogni tanto una settimana e anche un mese intero senza bere. Sacrificio che una volta fecero in pieno mese di agosto, con un caldo soffocante. Ne mancarono sacrifici dolorosi. Mentre un pomeriggio si divertivano cogliendo i fiori, Giacinta inavvertitamente toccò delle ortiche. Sentendone le punture, strinse tra le mani la pianta, dicendo ai compagni:
«Guardate, guardate, un'altra cosa con cui ci possiamo mortificare!»
E adottare anche questo genere di sacrificio, di colpirsi ogni tanto le gambe con le ortiche. Un altro giorno, si era precisamente alla fine di agosto, poco dopo la quarta apparizione, in cui la Vergine Santissima aveva ripetuto la raccomandazione di fare dei sacrifici per i peccatori, uscendo verso il monte trovarono sulla strada una corda. E Lucia, scherzando, se la strinse al braccio e provandone il dolore disse:
«Sapete che fa male? Potremmo stringercela alla vita e offrire questo sacrificio al Signore».
Francesco e Giacinta, come al solito, accettarono prontamente. Con un sasso acuminato si tagliò la corda in tre pezzi e ciascuno se la strinse alla vita sulla nuda carne. Scrive Lucia:
«Sia per lo spessore e ruvidezza della corda, sia perché a volte la stringevamo troppo, questo strumento di penitenza ci faceva orribilmente patire, tanto che Giacinta spesso non poteva frenare le lacrime. Se però gli si diceva di toglierla, rispondeva subito:
«No, voglio offrire questo sacrificio al Signore in riparazione delle offese che riceve e per la conversione dei peccatori».
Sul principio portavano la corda giorno e notte. Con quale tormento e con quale danno per la salute è facile immaginare. Perciò la Madre Santissima si degnò di fare loro da direttore spirituale. Nella prossima apparizione, il 13 settembre, aggiunse con materna bontà:
«Nostro Signore è molto contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto durante il giorno».
Gli innocenti ubbidirono. E con questa limitazione, ma con fervore ancora più grande perché sapevano di piacere a Dio e alla Vergine, perseverarono nella dura penitenza. I due fratellini la portarono perfino nell'ultima malattia, durante la quale la corda riapparirà macchiata di sangue. Non possiamo indugiare sulla vita dei tre veggenti, trattata molto egregiamente da illustri storici e biografi su Fatima e i suoi protagonisti. Interessa invece mettere in evidenza come ciò che la Madonna annunciò fin dalla seconda apparizione, Giacinta e Francesco verrò presto a prenderli, si sia pienamente adempiuto. Il piccolo Francesco fu il primo a lasciare questa terra per raggiungere la sua celeste Signora. La sua malattia polmonare, conseguenza dell'epidemia spagnola, durò 5 mesi, durante i quali diede luminose prove di fedeltà eroica al messaggio di Fatima, nella gioia di soffrire e di sacrificarsi per consolare Dio. Prima di morire, chiese e ricevette con edificantissima pietà i sacramenti, confessandosi ed accogliendo con angelico fervore Gesù nascosto nella sua prima comunione ufficiale. Spirò il 4 aprile 1918 alle ore 22, all'età di quasi 11 anni, essendo nato il giorno 11 giugno 1907. Quel mattino, verso le 6, aveva detto alla mamma:
«Guarda, mamma, che bella luce là vicino alla porta!»
Poi, dopo qualche istante, aveva esclamato:
«Adesso non la vedo più!»
Era la Madonna che veniva a prenderlo. Fu sepolto nel cimitero parrocchiale di Fatima. La piccola Giacinta arrivò al celeste traguardo percorrendo una via più lunga e più dolorosa, da lei accettata generosamente per la conversione dei peccatori e per il Santo Padre. La sua Via Crucis ebbe tre stazioni principali: l'ospedale di Villanova de Ouren nel luglio-agosto 1919, dove fu curata senza alcun risultato, poi a Lisbona, gennaio 1920, per essere sottoposta a nuove cure, con le quali il celebre chirurgo specialista Enrico Lisboa sperava di salvarla. Dapprima fu ospite dell'orfanotrofio di Nostra Signora dei Miracoli, quindi all'ospedale di Donna Estefania, per subirvi l'asportazione di alcune costole, essendo malata di pleurite purulenta. La Madonna, che non abbandonava mai la sua piccola confidente, le fu prodiga delle sue materne visite confortatrici. Dapprima ad Aljustrel, dove le aveva domandato il grande sacrificio di soffrire e di morire sola in un grande ospedale di Lisbona per ottenere la conversione dei peccatori. E poi più volte all'ospedale di Donna Estefania, dove gli aveva anche predetto l'ora e il giorno del suo trapasso. Durante queste due tappe la bimba ebbe a proferire massime sentenze piene di sapienza cristiana superiori alla sua età, e più volte uscì in espressioni profetiche sanzionate dai successivi avvenimenti. La piccola messaggera di Maria morì tutta sola all'ospedale di Lisbona alle ore 22:30 di venerdì 20 febbraio 1920. Aveva solo 10 anni. La sua salma fu piamente visitata da molti devoti. Poi fu trasportata a Villanova de Ouren il 24 febbraio per essere tumulata nella tomba di una nobile famiglia che ne aveva chiesto l'alto onore. Il 13 settembre 1935 avvenne la prima parziale ricognizione della salma, che apparve incorrotta, e fu trasportata al cimitero di Fatima, dove fu tumulata insieme alle spoglie mortali del fratello Francesco. Iniziato il 21 dicembre 1949 il processo informativo intorno alla eroicità delle virtù dei due piccoli veggenti, il 30 aprile 1951 la salma di Giacinta fu riesumata per la ricognizione canonica e tumulata poi nella grande basilica eretta alla Cova de Iria, in una tomba aperta nel pavimento, nel transetto dalla parte del Vangelo. Ritrovati poi i resti di Francesco, anch'essi furono tumulati nella basilica dal lato dell'Epistola, il 13 marzo 1952. Le due tombe sono continuamente infiorate dai pellegrini, che vengono ad invocare l'intercessione dei due piccoli confidenti di Maria. Anche per Lucia, tu devi rimanere qua giù più a lungo, la predizione della Vergine si è pienamente avverata. Ella vive tuttora nel Carmelo di Coimbra, sentinella vigile della Madre di Dio e del suo cuore immacolato, aperto maternamente sul mondo peccatore, che invita a conversione perché si prepari il suo trionfo di misericordia e di pace. Rimasta sola col sacro deposito delle rivelazioni di Maria nel cuore, a 14 anni aveva lasciato Fatima per obbedienza del vescovo, e per obbedienza era vissuta sconosciuta fra sconosciute, sotto altro nome, dapprima nel collegio asilo di Villare in Oporto, poi avendo seguito la chiamata di Dio nel noviziato delle suore Dorotee di Tui in Spagna. In seguito alla rivoluzione spagnola fu trasferita al collegio del Sardau presso Porto. Infine, chiesto e ottenuto il permesso dal sommo pontefice Pio XII, entrò nella clausura del Carmelo di Coimbra. Il suo nome di carmelitana è di Suor Maria del Cuore Immacolato. Ma la Vergine che impose a Suor Lucia il sacrificio di rimanere qua giù più a lungo per svolgere una missione di apostolato mariano, destinata a diffondere nel mondo la devozione al suo cuore immacolato, non ha lasciato mancare alla sua messaggera altre visite confortatrici. Tra tutte queste visite della Madonna a Suor Lucia, ce n'è una che venne ad integrare il messaggio di Fatima, ed è quindi di interesse generale. Il 10 dicembre 1925, la Madonna appariva a Suor Lucia, con Gesù bambino accanto, sopra una nuvola splendente. L'altra apparizione della Madonna, degna di particolare rilievo, è quella avvenuta nel 1929 nel convento di Tuy, in Spagna, mentre Suor Lucia era in preghiera, e nella quale la Vergine Santa venne a chiedere, come aveva promesso il 13 luglio 1917, la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato. Il santuario di Fatima. Non capirà mai certi aspetti di Fatima chi ignora la situazione del Portogallo all'epoca delle apparizioni. In Europa si combatteva la Grande Guerra 1914-1918. Il Portogallo, con uno dei più vasti imperi coloniali, si stava sgretolando, depauperato nella cultura, nelle finanze, nella moralità. Le rivoluzioni si accavallavano, i governi si alternavano con frequenza mai vista. Nel 1910 la massoneria, ucciso l'ultimo re, Emanuele, aveva impiantato la Repubblica e conquistato il potere. Il primo presidente, Alfonso Costa, nel primo discorso al Parlamento sfidò il cielo, affermando: «Non passeranno due generazioni che il nome di Cristo sarà cancellato dal suolo portoghese». Ne seguì una violenta oppressione al cristianesimo, espulsione degli ordini religiosi, persecuzione al clero fedele ai principi della fede, incendi e profanazioni nelle chiese. Quando molto giustamente il primo vescovo di Leiria, a chi lo felicitava per quanto aveva fatto a Fatima, disse: «È stato il popolo e la Santissima Vergine a fare tutto prima che io entrassi in questa diocesi», si può credere che alludesse al lavoro discreto e fecondo di Maria dos Santos Carreira. Questa donna, semplice contadina della cascina della Moita, è stato lo strumento più attivo della provvidenza al primo sviluppo del santuario e del pellegrinaggio, restandone attiva collaboratrice fino alla morte, avvenuta alle prime ore del primo giorno di primavera, Il 21 marzo 1949, a qualche metro dalla piccola cappella. Ella passerà alla storia col nome di Maria della Cappella per il ruolo importante che ne ha avuto. Verso la fine di maggio 1917 la donna era assai malata e il marito, Emanuele Carreira, le narrò una conversazione avuta con Antonio dos Santos nella frazione di Aljustrel, durante la quale gli parlò di una visione che sua figlia Lucia affermava di aver avuto nella cova da Iria, nel piccolo podere di famiglia. Maria dos Santos Carreira si recò subito ad interrogare i tre veggenti e senza difficoltà prestò fede a quanto le raccontarono i fanciulli. Da quel giorno andò quasi sempre con i tre pastorelli a pregare presso l'Ilce, su cui si era posata la splendente signora. Fu lei che li incoraggiò ad affrontare le ostilità esplose tra la gente di Aljustrel e che prese le difese di Lucia presso la mamma turbata dagli strani avvenimenti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.